Ciao a tutti e benvenuti di nuovo per la quinta puntata di Ragù di Scienza. Questa volta è la prima puntata in cui noi sappiamo che voi sapete. Questa è la prima puntata in cui abbiamo già pubblicato le prime puntate di Ragù di Scienza, quindi abbiamo anche avuto il primo feedback ed è fantastico. Quindi, prima di tutto, un grande abbraccio da parte nostra e grazie perché ci seguite e grazie per tutti i commenti e siete veramente meravigliosi. Detto questo, noi siamo tornati con un sacco di cose nuove di cui parlarvi, molte a nostra insaputa, tra l'altro perché a questo giro, come sempre, tocca a uno di noi a turno, e questa volta è Lisa, che intanto saluto. Ciao Elisa! E lei ha preparato per noi l'inizio del podcast, quindi la cosa da cui partiremo, e ovviamente poi abbiamo il nostro buon Ale che ci accompagnerà per tutte le cose vive o che stanno morendo o che sono morte da poco o da tanto. Ciao Ale!
Ciao ragazzi, ciao Adrian.
Includo però in questo tutte le cose che sono borderline, tipo virus e cose che stanno diventando forse vive. Ok, iniziamo con l'argomento da parte di Elisa.
Benissimo, allora per questa puntata mi sono molto spremuta le cervella e ho pensato qual è l'aspetto più interessante della scienza dal mio punto di vista, cioè la creatività, perché lo scienziato deve essere molto creativo. E dove si sviluppa la creatività? Spesso si sviluppa quando c'è profonda noia. E vi racconto la storia del viaggio in barca di un giovanissimo ragazzo indiano, 19enne, appena laureato, che decide di andare a fare il dottorato in Inghilterra. E non stupisce la sua giovane età, perché poi questo giovane ragazzo, il cui nome sinceramente non mi avventuro a dire perché è Subramanian Chandrasekhar, per gli amici Chandra. Facciamo prima dire Chandra, tanto tutti lo chiamavano così per ovvi motivi, perché diciamo il nome era abbastanza impronunciabile. Che cosa ha fatto questo ragazzo? Innanzitutto mi sono un po' documentata oltre a quello che sapevo da ciò che avevo letto nei libri e ho scoperto che questo giovane ragazzo era stato spinto dal padre soprattutto a non affrontare studi scientifici, non era molto ben vista in famiglia questa cosa. Però gli ha detto, beh, senti, se proprio devi fare studi scientifici, no matematica, perché lui era appassionato di matematica, per carità di Dio, no matematica, fai fisica, che almeno così trovi lavoro. Erano altri tempi, si vede, si parla dei primi anni del Novecento. E insomma, di fatto poi lui racconta in un'intervista che ho avuto il piacere di scovare su YouTube, che già al secondo anno di fisica aveva già il suo primo articolo pubblicato dalla Royal Society, quindi il padre si è messo un po' più tranquillo, insomma, stava facendo la strada, stava intraprendendo la strada giusta. Ma veniamo a questo viaggio in barca. Che cosa ha fatto il giovane Chandra? Era lì che si dilettava, diceva: ma circa 10 anni fa hanno studiato questi corpi celesti, si chiamano nane bianche, che dovrebbero essere il destino di tutte le stelle. All'epoca si pensava che tutte le stelle, alla fine della loro vita, sarebbero diventate nane bianche, vale a dire stelle ormai non più vive dal punto di vista proprio fisico, cioè che non hanno un'attività termonucleare al loro interno che la tiene vive, però mantenute insieme da una struttura, un reticolo di nucleatomici e una nube di elettroni attorno. E punge vaghezza il giovane Chandra, dice: ma se siamo sicuri di aver tenuto conto di tutti gli effetti relativistici di questi elettroni e di questi atomi? Fa meglio i calcoli, visto che aveva tanto tempo per stare in barca e s'annoiava, e di fatto lui scopre che sì, non erano stati tenuti conto degli effetti relativistici che una volta presi in considerazione fanno sì che la stella chiamata nana bianca, questa struttura un po' particolare, ha di fatto una massa limite, oltre la quale questa struttura collassa su se stessa. Questa sua teoria, che lui scrisse in un articolo che venne pubblicato appena sbarcò in Inghilterra e che gli valse molti anni dopo, 1983, il Nobel, venne molto ostacolata.
E lui è sbarcato in Inghilterra nel...
Oddio santissimo, immediatamente dopo, cioè non è che ci ha messo 30 anni, adesso non mi ricordo, lui si è imbarcato nel 1930 per la precisione. quindi insomma non penso a un viaggio di qualche anno. Però nel 31 lui pubblica questo articolo, però vabbè, di fatto quello che succede è che passano veramente tanti anni dalla pubblicazione di questo articolo al riconoscimento che questo lavoro ha di fatto spostato di parecchio gli studi di evoluzione stellare, perché niente poco po di meno che il buon Arthur Eddington si mette di traverso in un modo anche un po' pesante, perché pochi anni dopo, nel 1935, Chandra presenta questa sua scoperta, questo suo lavoro a un mega congresso di tanti cervelloni, e il buon Arthur Eddington gli dice: "Ma che sa Dio, cioè, ma stanno a scherzare?" Cioè, e dice: "No, la natura sicuramente avrà delle leggi al suo interno per cui le stelle non possono comportarsi in un modo così strano come sostieni tu." E poi ora sappiamo che Eddington si sbagliava, però insomma, diciamo, è stato un brutto colpo per il giovane Chandra, che all'epoca aveva 24 anni e ha quasi pensato di mollare gli studi di fisica. Però poi è andato avanti, ha fatto bene, ha creduto nelle sue idee, però di fatto mi piaceva raccontare questa storia per cui questi mesi che avrà passato su questa barca gli sono valsi così un piccolo Nobel preso per uno studio fatto a 19 anni. Chi non ha in tasca un Nobel frutto di così, un ragionamento a mente libera a 19 anni?
Tra l'altro mi viene in mente che sai chi era, di chi era nipote lui?
Sì, anche di un premio Nobel a sua volta.
Sì, ma io non lo so, era Hardy?
No, era, ora non mi ricordo il nome, mi ricordo, il cognome è Raman, che è quello del scattering della Raman. Praticamente quando osservo che la luce che entra in qualcosa di trasparente, poi il modo in cui rimbalza, praticamente a volte i fotoni che uscivano avevano lunghezze d'onda diverse da quando hanno colpito gli atomi, spesso più basse, quindi avevo notato questo cambio di lunghezze d'onda dei fotoni quando poi rimbalzano sulle cose. E, ora, in realtà poi lo scattering di Raman è molto più complicato di quanto io riesco a spiegarlo. Forse Lisa sa qualcosa di più dettagliato.
Nel frattempo stavo cercando il nonno, aspetta.
So che viene usato anche ora in molti esperimenti per le scienze planetarie, per poterlo portare sempre più sonde spaziali per analizzare cose che trasformi in gas. Quindi prendi, come fa Curiosity ora su Marte, e usi un laser per vaporizzare un pezzo di roccia, poi vedi il modo in cui la luce, il laser che lanci in mezzo a questo gas rimbalza e come cambia la lunghezza d'onda, e puoi cercare di capire qualcosa su cosa c'è nel gas. Quindi, però esattamente come funzionano i dettagli è ovviamente molto più complicato di così.
Ok, sì, ti confermo che si chiamava Sir Chandrasekhara Venkataraman. Comunque, Raman è il nome
Ah,
giusto,
ok.
e però vedi c'è.
E c'era il nome del nipote come il cognome del nipote come nome,
Sì,
bellissimo.
esatto, sì, stiamo scoprendo degli intrighi pazzeschi.
E se mi ricordo bene, poi tra l'altro questo effetto di Raman lo dovrebbe aver già teorizzato un Adolf, ma non mi ricordo. C'era qualcun altro che l'ha teorizzato prima di lui di un po' di tempo, di un anno o due, sempre negli anni 20. Tra l'altro questa cosa succede spesso nella scienza, che magari te teorizzi qualcosa e non hai gli strumenti per dimostrarlo, poi arriva qualcuno che lo dimostra e il nome rimane appiccicato come suo.
Sì, si chiama legge di Stigler, che è una variante della legge di Murphy, e dice a una scoperta scientifica non si dà mai il nome del primo scopritore. Per cui ce ne sono un milione di casi. Tipo il mio preferito è la legge di Snell, che è quella che si usa per la rifrazione ottica, che noi la chiamiamo la legge di Snell. In Francia la chiamano la legge di Descartes, di Cartesio, perché Cartesio l'ha riscoperta indipendentemente, ma non l'ha scoperta né Snell né Cartesio. La prima formulazione è di un matematico persiano tipo del IX secolo d.C. Anche Tolomeo aveva già non aveva fatto la formulazione matematica, ma era già arrivato concettualmente alla legge di Snell con la storia del bastone che se lo metti nell'acqua si vede spezzato, per cui l'aveva descritta anche se non matematicamente, per cui la legge di Snell prende il nome da tipo la 25esima persona che ne ha fatto un trattamento.
Sì, tra l'altro riguardo a questo mi ricordo che una delle cose per cui Einstein per esempio non è mai abbastanza famoso secondo me è l'aver dimostrato i problemi, cioè insomma, risolto i problemi che c'erano dietro il modo browniano per dimostrare l'esistenza degli atomi, che ti sembra una di quelle cose per cui saresti ricordato tantissimo, se non fosse che ha già fatto un botto di altra roba per cui è ricordato, quindi...
Sì, appunto, voglio dire, quando uno esagera, esagera, cioè a un certo punto,
capito.
Voglio dire, non è che gli si può riconoscere tutto, 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 basta, devi fermarti anche un attimo.
Beh, poi c'è il caso inverso dell'Hôpital, quello del teorema di dell'Hôpital, del calcolo infinitesimale, che invece ha pagato, credo, uno dei Bernoulli, adesso non mi ricordo quale matematico della famiglia Bernoulli, perché sono sei generazioni, tutti i matematici, tutti che hanno fatto un miliardo di cose, perché desse il suo nome a un teorema, e noi lo chiamiamo il teorema dell'Hôpital, che ha pagato, ma non era un matematico, o forse era un matematico dilettante.
Di solito nella scienza, questa cosa succede spesso che quando uno arriva ad avere una forza o qualcosa che porta il suo nome, ormai è fatto. E, insomma, stiamo finendo però le forze, ora ci sono troppe persone da riconoscere, quindi c'è un sacco di gente che non avrà mai qualcosa di suo intitolato a suo nome.
Beh, ci sono gli asteroidi
Danno
adesso
grande
sono...
soddisfazione anche a volte anche a dottorandi semplicissimi che hanno l'amico che scopre gli asteroidi. Non faremo nomi di presenti, assenti o conoscenti.
È anche una polemica che salta fuori ogni anno per la questione dei Nobel, perché si possono dare solo i Nobel a tre persone per il regolamento che risale ai tempi di Alfred Nobel, ma è completamente anacronistico. Adesso c'è i team di centinaia di persone che lavorano sullo stesso
Vedi per
progetto.
esempio adesso le onde gravitazionali, cioè sì, cioè, ci vuole veramente un grande impegno, una grande fatica a identificare tre persone che hanno dato un contributo maggiore rispetto alle altre centinaia che hanno contribuito fattivamente alla scoperta delle onde gravitazionali. Cioè è veramente assurdo. Ormai le grandi scoperte vengono quasi tutte. Sono quasi tutte frutto di grandi collaborazioni, quindi questo numero, questo limite numerico effettivamente è figlio di altri tempi.
Ma pensate che il premio Nobel sia arrivato a, diciamo, la fine della sua epoca, che sta cominciando ad essere anacronistico rispetto a un periodo della storia della scienza in cui potrebbe essere, che non so, il secolo dei Nobel, in cui questa cosa aveva molto più senso rispetto a ora, o...
Hai fatto una domanda difficile. Molto di come anche della filosofia della scienza, pensi a Popper, Kuhn, eccetera, eccetera, come pensiamo ancora alla scienza, si rifà tantissimo al periodo tra inizio del Novecento e Seconda Guerra Mondiale, una cosa del genere. Oppure il classico esempio, tipo Kuhn, quando fa le rivoluzioni scientifiche, i cambi di paradigma, va a prendere addirittura roba della prima era moderna, no? Galileo, Copernico, eccetera, eccetera. Per cui è vero, abbiamo un concetto di scienza anche da un punto di vista di filosofia della scienza completamente anacronistico, che poi non è vero perché ci sono filosofi della scienza moderni tipo Lakatos contemporaneo, moderno nel senso post Seconda Guerra Mondiale, ancora più recente tipo a me piace molto Susanna, però...
Credo sia un po' anche una voglia innata delle persone di avere questa specie di riconoscimento per riconoscere, insomma, chi ha fatto grandi contributi, eccetera. Quindi credo che il Nobel esista anche perché riempie un bisogno da parte del pubblico di celebrare eroi, miticizzare figure. Al di là, perché poi la maggior parte delle persone magari conoscono il Nobel e vengono in mente due o tre persone che potrebbero averlo vinto così per fama, ma... Non so quanti poi dopo sanno, per cosa o non è che si interessano più del giorno in cui esce la notizia e poi diventa più un modo di dire, come è sempre stato per gli anni 60, 70, che c'era il modo di dire di lavorare alla NASA, no? Quindi se eri uno della NASA eri il geniaccio, eri un super intelligente, o i computer della NASA che avevano la reputazione di essere il massimo non plus ultra, mentre ora, insomma, ma no, non perché, cioè, ora trovi persone incredibilmente brave in tutti i campi a livello proprio pop, intendo, quindi no, non che prima non ci fossero, ma le persone normali incontrano questa cosa un po' ovunque, quindi c'è meno l'idea del il genio lavora solo alla NASA. Quindi non so, forse queste cose da Nobel, quindi è rimasto il modo di dire che sei da Nobel perché è un tipo di riconoscimento, però forse in concreto poi dopo abbia un po' perso rilevanza.
C'è un controsenso, se vuoi, nell'idea stessa di Nobel. Nel senso, il premio Nobel si basa su un principio di autorità, no? Quando tu hai un premio Nobel, poi tutti vanno a chiedere, a vedere il premio Nobel, è a posto con i Grant per il resto della sua vita, e a sua volta c'è tutta la cerimonia del Nobel con il re di Svezia che dà il premio. Cioè, è proprio un rituale verticale, no? Mentre, almeno idealmente, la scienza dovrebbe essere orizzontale, quello che conta sono i dati. E ancora di più, allora, quella cifra di tre massimi che possono ricevere il premio diventa problematica da quel punto di vista, perché tu metti l'intera autorità di un campo nelle mani di tre persone. Però per vincere il premio Nobel sulle onde gravitazionali hai avuto bisogno di ingegneri per costruire LIGO, teorici per avere l'idea, e fisici sperimentali, informatici per trattare i petabyte di dati che saltano fuori. Cioè, c'è anche questo problema per cui specialmente i chimici rosicano tutti gli anni, perché il premio Nobel per la chimica finisce sempre a qualcosa che ha a che fare con la biologia, non quest'anno, ma di solito, che appiattisci tutto, no? Si verticalizza una cosa che dovrebbe essere a rete o comunque più diffusa, più orizzontale. Vai Elisa, scusami.
No, dicevo anche che la ricerca è cambiata tanto e leggevo proprio pochi giorni fa un articolo di un ricercatore in biomedica, campo biomedico, che raccontava che cosa va storto nella ricerca e questo credo avrà un effetto anche su il raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi, come stiamo vedendo, come vengono in un certo senso sottolineati da questi premi. Cioè, il fatto che la ricerca sempre più raramente osa, siccome viene finanziata da fondi che hanno spesso scadenze di triennali, quando sei fortunato, quinquennali, quindi devi rendere conto dei tuoi risultati. Spesso vengono un po' stiracchiati i risultati, vengono un po' pompati, vengono esaltati dei dati che magari non erano così eccezionali, a discapito poi del contenuto stesso della ricerca. Quindi mi chiedo, mi domando se questo meccanismo che è stato innescato di fatto da una logica di mercato che si è inserita nel mondo della ricerca non possa avere anche un effetto su questo tipo di avanzamento. Cioè, un giovane Chandrasekhar che oggi si mette a fare gli studi teorici sull'evoluzione stellare, sicuramente è un genio oggettivamente, perché ha ottenuto dei risultati eccezionali in tantissimi campi. Quante possibilità avrebbe avuto oggi? Molte meno, temo.
Ma poi metto nella descrizione il link a questo deprimentissimo, ma purtroppo piuttosto accurato, articolo di Roberto, mi sembra che si chiami, solo un altro postdoc.wordpress.com è il blog dove lui e un altro postdoc parlano di quanto è brutto fare il postdoc, giusto perché l'ultimo episodio abbiamo parlato dell'Olocausto, adesso passiamo ad argomenti più allegri.
Più leggeri, la morte della ricerca.
Tra postdoc, quindi per chi ci sente che non è abituato, è postdottorato, e dopo che, quando pensi di aver, dovresti aver finito, di fare percorsi di studio per qualcuno e poi iniziare a fare ricerca, poi scopri che in realtà è più complicato ancora.
Vabbè, in realtà il postdoc è quello che fa ricerca, cioè formalmente oggi chi fa...
Sì, che non fai quello che magari avresti immaginato te, che fai la tua ricerca, quello che tu vorresti.
Certo. No, era un rimarcare che la forza lavoro della ricerca sono dottorandi e postdoc sostanzialmente. A volte se sei molto brillante anche i laureandi non vengono proprio messi a raschiare il fondo del barile dei dati, però di solito dottorandi e postdoc sono quelli che portano avanti in modo fattivo, concreto, le linee di ricerca, mentre i grandi capi cercano fondi. Queste sono la divisione dei compiti.
Ecco, tu hai detto una cosa per cui io ho alzato il ditino, chi ci ascolta non lo può sapere, perché quando parlavi della ricerca che non osa, dicevi è per una questione di soldi, per cui questo effetto conservativo. C'è un filosofo, un sociologo, forse il più famoso sociologo della scienza, che è Robert Merton, che è quello che ha inventato la parola serendipity, che ha anche coniato il discorso dell'effetto San Matteo, per cui chi ha successo all'inizio ha sempre nuove risorse, mentre chi non ha successo ha sempre meno risorse. Per cui quello che succede ancora di più, che ancora complica la situazione, è che chi osa può osare di più e chi non osa può osare sempre meno. Perché, che ne so, Craig Venter, giusto per spostarci dalle vostre spaziocose e andare a cose biologiche, può permettersi di fare sparate allucinanti senza senso, un po' su tutto, perché 20 anni fa ormai ha fatto la Celera Genomics e competeva con il settore pubblico per sequenziare il genoma umano. Oppure George Church, che adesso è tornato alle luci della ribalta per tutto il suo lavoro su CRISPR, può permettersi di fare quella che si chiama Blue Sky Research, cioè la ricerca del perché il cielo è blu, cioè quella senza applicazioni pratiche, perché a parte che c'ha sei startup in cui è coinvolto, in cui è il CDA, nel consiglio d'amministrazione c'ha le azioni, per cui c'è sempre qualche venture capitalist disposto a dargli i soldi per la sua ultima idea pazza, visto che le ultime 10 idee pazze hanno funzionato. Ma anche perché chi gli dice di no a questo punto, all'interno della stessa gerarchia accademica? Tutti vogliono lavorare per lui perché il suo laboratorio è sfondato di soldi. Lui ha sempre queste idee fantastiche, tipo mammutizzare gli elefanti o usare CRISPR per far diventare dei batteri dei sistemi di stoccaggio dati. Questo è un esempio dell'effetto San Matteo. A chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, a chi non ha sarà tolto tutto quello che ha. E purtroppo la ricerca sempre più funziona in questa maniera.
E quindi stai dicendo che dobbiamo diventare miliardari, questo è il messaggio.
Beh, sì, sostanzialmente.
Vabbè, allora me lo segno, Ale.
Comunque, secondo me, questo è peggiorato anche per ritornare all'esempio di Elisa all'inizio, al fatto che magari se un tempo potevi fare grandi scoperte andando magari con una barca in viaggio, e oggi è molto più difficile. È molto difficile fare una scoperta senza spendere tanti soldi di questa magnitudo, perché molte delle cose che stiamo cercando di risolvere sono estremamente complesse, richiedono cose come acceleratori di particelle. Se vuoi avere accesso a dati che ti possono permettere di fare una scoperta rivoluzionaria, devi avere un botto di soldi. E non è che puoi prendere e fare una grande scoperta rivoluzionaria così facilmente. A volte capita ancora, parlando di Nobel, capita però più legato a tecnologie. Se vi ricordate i ragazzi che hanno trovato il modo per fare grafene, che alla fine l'hanno fatto con relativamente pochi soldi, è stata molto una roba molto old school, perché furono molto all'arrembaggio e ha funzionato. Loro hanno preso tra l'altro un botto di soldi dopo questo, quindi ora possono permettersi di fare cose più complicate. Però tipo per le tecnologie a volte vedo che ci sono ancora persone che in singoli laboratori da qualche parte fanno qualcosa di grosso, però sempre più di rado perché ha bisogno appunto di un sacco di fondi.
Sì, le mele sui rami bassi dell'albero della conoscenza le hanno già mangiate via tutte nei limiti del possibile. Devi essere bravo a...
Ma cioè, allora, è così davvero o è perché siamo in un momento di via di una via di mezzo? Perché magari, che ne so, accesso a super intelligenze artificiali e quello che arriverà in futuro potrebbe di nuovo abbassare il costo per riuscire a fare analisi dati magari super complesse che ora non sono alla possibilità di tutti. Cioè, ma immagino che se magari tra 10 anni potresti prendere tempo con un super computer a una miseria a livello di soldi rispetto a come tu puoi fare ora, magari molte più persone potrebbero fare simulazioni e cose complicate che oggi non possono neanche sognarselo. E forse avremo una nuova generazione di geni.
Allora, io non sono... Questo fa parte del filone dei big data ci salveranno tutti. Non sono,
sì.
non sono del tutto convinto di questa cosa. C'è una frase famosa di Sidney Brenner, che è premio Nobel, giusto per... Visto che siamo in tema di premi Nobel questo episodio, a quanto pare, che dice che alla scienza servono nuove tecniche, nuove teorie e nuove idee, preferibilmente in quest'ordine. Nel senso che alla fine, se guardi anche Galileo, tutto quello che ha potuto farlo, l'ha potuto fare perché ha rubato il cannocchiale, l'idea del cannocchiale agli olandesi. Oppure tutto quello che salterà fuori dalle onde gravitazionali è grazie a LIGO e Virgo e il fatto che abbiamo potuto costruire dei rilevatori. In biologia molecolare, CRISPR ha aperto un sacco di linee di ricerca che prima erano antieconomiche, al di là che fossero pratiche insensate o insensate, perché la tecnica funziona bene. Quello che sicuramente avere intelligenza artificiale, deep learning, tutte quelle cose lì di cui io ho una comprensione estremamente superficiale, da un punto di vista di tecnica, aprirà una serie infinita di nuove porte, ma non sono convinto che da un punto di vista di teoria, idea di ricostruire modelli sia una grande soluzione. Non so cosa ne pensa Elisa, visto che lei faceva pipeline di analisi dati nell'astrofisica, adesso mi fa un culo così.
No, 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 no. Io in realtà penso che, cioè, è molto giusto quello che dice la collega Nobel. No, però
È un
in
uomo,
realtà
Sidney,
sono
anche se...
profondamente convinta che anche con tecniche e tecnologie più avanzate servono le idee, cioè si stanno un po' atrofizzando, non perdendo di vista del tutto, ma si sta un po' atrofizzando l'attitudine che era propria dello scienziato, il ricercatore, di andarsi a cercare la frontiera, quello che non si capisce. Cioè, si fa molta, dal mio punto di vista, poi forse ho un osservatorio sul mondo un po' parziale, però quello che vedo io è fare tantissima scienza incrementale, cioè si fa crescere di poco, in piccoli gradini, la conoscenza nel proprio ambito. Su questo ha fatto un intervento molto interessante che si trova da qualche parte anche su YouTube per chi potesse essere interessato. Il direttore dell'Osservatorio di Roma, dell'INAF, professor Fabrizio Fiore, dicendo che, e su questo sono molto d'accordo con lui, che bisognerebbe tornare ad avere un sistema che permette di osare di più, perché è chiaro che anche lui si rende conto, cioè io stessa mi rendo conto che in questo contesto è difficile pretendere che un ordinario, un associato, comunque una persona che ha una posizione stabile, anche chi ha una posizione stabile si permetta di osare, cioè di investire su un filone di ricerca totalmente innovativo così, a scatola chiusa. Però mi sa che di sì, cioè mi sa che diventa sempre più essenziale farlo, perché cioè alla fine, quello, almeno nel campo dell'astrofisica, dell'astronomia, quello che abbiamo visto è che almeno dal mio punto di vista, tutte le volte che abbiamo osato facendo cose assolutamente impensabili, vale a dire convincere degli stati o dei governatori a lanciare telescopi in orbita attorno alla Terra quando sembrava una cosa fuori di melone farlo. Abbiamo scoperto finestre nuove dell'universo, abbiamo scoperto, ci si è spalancato un universo letteralmente nuovo, anche le missioni planetarie, cioè su questo Adrian potrebbe probabilmente fare una delle sue 24 ore di filate, cioè là dove abbiamo detto, ma sai cosa c'è? Sarebbe carino andare a vedere, andare su una cometa. Ti arriva una missione come Rosetta che ti sconvolge completamente una fetta di astronomia planetaria. Allora, quanto è costata in termini di anni, in termini di fondi, in termini di persone che ci si sono sbattute e hanno lavorato? Questo sicuramente lo sa meglio Adrian di me in termini di numeri, in termini di spesa. Però io penso che oggi come oggi, con le capacità tecniche e tecnologiche che abbiamo, non ci vorrebbe una Rosetta, ce ne vorrebbero 20, 30 là fuori ad andare a appoggiarsi su 20, 30 comete diverse. Ci vorrebbero veramente flotte di satelliti attorno ad ogni pianeta a guardarli da ogni angolazione. Cioè dovremmo essere molto più avanti. Una cosa che notavo, scusate, vado, perché questa cosa mi ha fatto riflettere, siamo andati con amici a vedere Blade Runner 2049, non farò spoiler per nessuno che non l'avesse ancora visto, però notavamo una cosa abbastanza inquietante. 20, 30, 40 anni fa immaginavamo il futuro con le macchine volanti, con varie tecnologie che ancora non sono possibili. Oggi la fantascienza cosa immagina? Macchine volanti e poca tecnologia in più. Sì, va, ok, ologrammi, intelligenze artificiali, va bene, ok, ma niente di totalmente nuovo, no? Cioè, non lo so, mi ha un po' turbato questa cosa, realizzare che neanche con la fantasia osiamo, andiamo oltre, perché voglio dire, la fantascienza è fantascienza.
Sì, vabbè, è cyberpunk però, cioè se hai preso il sottogenere della fantascienza più deprimente e oppressivo possibile, immaginabile.
No, però lo generalizzo anche alla fantascienza in generale. Oggi come oggi in fantascienza non si vede qualcosa di estremamente nuovo dal punto di vista della tecnologia, come voglio dire Star Trek si è inventato il teletrasporto, si è inventato il motore a curvatura, si è inventato, cioè, no? Sono io o sono loro?
Credo che sia una questione di cosa è popolare, nel senso che ultimamente alla gente piace quello. Io penso a The Expanse, che è forse la serie di fantascienza che è diventata più popolare nell'ultimo periodo, ed è molto low fiction, fantascienza hard. Penso che abbia più a che fare con i trend della fantascienza come letteratura di genere o come comunque produzione culturale di genere. Ma sono curioso di sapere cosa ne pensa Adrian, perché è lì che si gratta la barba e scuote la testa.
Quando gratta la barba Adrian.
No, è vero che ci sono dei trend di culturali che si susseguono. È anche vero che poi questi trend sono determinati anche in parte da quella che è la cultura, il sentimento dell'epoca, per cui quando hai avuto l'inizio della corsa allo spazio c'è stato tutta una serie di nuovi film, eccetera, che hanno preso a piene mani da quello. Anche in cose che non erano film, tipo le macchine che erano fatte con un design che richiamava cose spaziali e tuttora se tu lo chiedi alle persone per strada di disegnarti un razzo, per Dio te lo disegnano con le alette in basso esattamente come lo era nella fantascienza, con gli oblò da sottomarino. È talmente tanto impresso nell'immaginario collettivo quel tipo di razzo per andare nello spazio che è diventato iconico. E credo che ci siano dei momenti in cui quello che succede intorno diventa parte di quello che è il discorso riguardo a culturale, riguardo a film, eccetera, quello che produciamo. E è vero che se vedi molte delle biografie o comunque persone che hanno fatto cose a livello tecnologico, che hanno un po'. Per esempio, i padri, se vogliamo, della rivoluzione informatica, molti fanno riferimento che all'età spaziale da bambini. Erano molto ispirati da questa cosa che letteralmente tutti i mesi c'era una nuova missione. Cioè, per esempio, ora stavo lavorando a un'altra roba, un progetto segreto, però nel 1962, anno anonimo, banale per mille ragioni, nel 1962, in una sola estate, sono partite 8 missioni, di cui 5 per Venere. 5 in una sola estate. Ora era follia. Ora si parte una, si fa festa, sembra, oh mio Dio, parte una missione nello spazio. 5 in una sola estate. Partivano così tante missioni che i giornali dovevano recuperare missioni passate e non ce la facevano stare dietro a quante avvenivano. E questo ha generato un po' la sensazione del pubblico di un momento storico che stava avvenendo. E la spesa era bassissima, quindi si tratta veramente di volontà in tanti casi, perché per esempio se fossimo seri nell'esplorare Marte, no, non tipo sì, sì, forse mi piace, tipo quando fai l'abbonamento in palestra e ci vai una volta e poi dopo forse ci vai con un amico perché hai visto qualcuno che ti piace ed è molto muscoloso e lo vai a guardare. E se fossimo seri con questa roba, come saresti serio per una dieta? No, non manderemo una o due sonde, sarebbe come nel caso quando siamo stati seri per esplorare la Terra, non è che abbiamo mandato una sonda. Quando volevamo davvero vedere come è fatto il clima, il meteo e come interagiscono vari elementi sulla Terra, abbiamo mandato decine di sonde per ogni linea spettrale possibile. Manda una flotta di navicelle intorno a Marte per vedere come cambia, come interagiscono le cose nell'arco di decenni. La spesa è molto più alta, sì, grazie, è anche Marte, è molto lontano. Però la spesa non è alta a livello di cose fallimentari. Se guardi i tipi di progetti, costerebbe quanto la Stazione Spaziale Internazionale, fare una roba di esplorazione massiccia seria di Marte. Non è qualcosa che a livello internazionale non si può fare come collaborazione. Molti progetti per Marte costano molto meno di quanto abbiamo fatto per l'LHC. Molti dei progetti per la sanità, per esempio progetti per le persone che fumano. Quindi per combattere il fumo e per combattere i sintomi del fumo, per esempio negli Stati Uniti, hanno un budget intorno ai 88 miliardi di dollari all'anno. E non è una roba che uno Stato non è in grado di fare se c'è la pressione, se lo vuol fare. Attualmente tutta la NASA riceve, nel caso degli Stati Uniti, 19 miliardi, che sono qualcosa come mezzo centesimo per dollaro di tasse. È veramente, cioè, è poco. E che non c'è più forse questa cultura di rischio, anche per esempio l'anno scorso l'amministratore della NASA vantava il fatto che non sono miss missioni planetarie della NASA non falliscono da un sacco di tempo ed era molto fiero di questo. Ed è bello, però allo stesso tempo è sintomo di quello che diceva Elisa, che non hanno fallito perché non è che abbiano rischiato sta grande. A parte Curiosity, che fu davvero una scommessa grossa, perché avevano testato lo Skycrane, quindi hai quattro fili e dei jetpack con cui scendi un rover da una tonnellata. Però c'è stata poca roba completamente folle e innovativa. Anche durante gli ultimi progetti per esplorare Titano, quando avevano proposto di lanciare una barca, tutti erano impazziti. Oh mio Dio, non si può fare una cosa così rischiosa. No, l'abbiamo mai fatto, quindi non si fa. Perché non abbiamo mai fatto una barca per un lago di metano, quindi non lo facciamo. Che per me è folle. Il fatto che c'è quel lago di metano lì dovrebbe essere sufficientemente una scusa per andare a farlo. Se avessimo avuto la possibilità di andare su Titano con le tecnologie di oggi, durante l'era dell'esplorazione spaziale negli anni 60-70, altro che barche, avessi avuto barche, sottomarini, aerei, perché era lì, era possibile farlo. Tra l'altro Titano è anche ottimo come esempio perché è un'atmosfera così densa per cui puoi usare un paracadute molto facilmente. Ora, prometto, mi sono dilungata tantissimo, perché questa cosa mi infervora un sacco tutte le volte. E credo che quando l'anno scorso, e qui per voi che ci ascoltate, è colpa vostra, maledetti. No, non colpa tua, no. Tu che ci
Ok,
ascolti, no.
quanti ne abbiamo persi così?
Esatto. No, no. E tu, colpa tua che ci ascolti, no. È colpa degli altri. Quindi,
no, di però, quelli che non ci ascoltano, quindi condividi subito.
Allora, vi ricordate Schiaparelli? Quando il lander non è riuscito per un errore a scendere sulla superficie, anche se molte cose hanno funzionato durante l'entrata, in tantissimi hanno preso in giro la ESA, hanno detto, ah, che brutto, abbiamo un fallimento, ah, soldi sprecati. E questo è il problema, che è difficile per poi i politici giustificare fondi per l'esplorazione spaziale quando la reazione da parte del pubblico per un fallimento di una roba che l'Europa non aveva mai fatto è così negativa. È un po' come se hai un bambino che il primo giorno torna da scuola di qualsiasi inserire qui sport che vi piace o attività musicale e dici, beh, hai stonato al concerto, al tuo primo concerto hai stonato, quindi sarà meglio che vai a zappare o a fare il microbiologo, perché non
grazie
non ho detto biologo molecolare, Ale, quindi tranquillo. Però credo che da parte del pubblico dovrebbe esserci molto più incoraggiamento e essere molto più di sostegno, anche per incoraggiare poi le agenzie spaziali a rischiare e fare cose che poi possono ispirare le persone e sognare, perché se mandiamo ora un sottomarino nei laghi di metano di Titano, io vi assicuro, io ci metterei entrambe le palle nel fuoco, che il pubblico sarà molto gasato, cioè altro che finale di Champions League, ci saranno veramente streaming ovunque per vedere le foto e insomma, fine.
È un incentivo alla cultura del fallimento, che poi è anche quello che mi riallaccio al mio argomento iniziale. Se il buon Chandrasekhar si fosse depresso e chinato al volere di Eddington, che gli diceva ma che cazzo stai lì, probabilmente non, sì, avremmo recuperato i suoi studi e li avremmo inseriti nelle nostre conoscenze, però magari lui sarebbe andato a fare un altro lavoro nel frattempo, perché depresso da questo scontro, questo muro con uno che lui riteneva uno dei suoi padri spirituali, o comunque un padre del contenuto, cioè accademico, di fatto non avremmo. Quindi anche io sono molto 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 favorevole a una maggiore cultura del fallimento come strumento per imparare, per scoprire. Ti abbiamo depresso, Ale?
Aspettando il ritorno di Ale, una battuta brillante.
No, a me sembra che parte del problema dal vostro punto di vista è che state a rosica perché abbiamo superato il secolo della fisica e siamo passati nel secolo del biotech.
Oh.
Perché...
Ma stai zitto, ragazzino, va.
No, perché tutto quello che dice Adrian sono molto d'accordo, è molto vero, ma l'unico motivo per cui, come abbiamo parlato nello scorso episodio, c'erano fondi a strafottere era perché c'erano i russi, la competizione fra Russia e Stati Uniti per ragioni di pisellometro, non perché, come Adrian dice, ah, è bellissimo Titano, andiamo a vedere cosa c'è là sotto nei laghi. Adesso la stessa cosa succede per il biotech. Ovviamente ha ragione Adrian, cioè bisogna fare pressione politica, bisogna fare massa critica, bisogna dare un motivo a chi decide come allocare i fondi perché questi fondi siano allocati. Ma contrariamente a, come dice qualcuno, la scelta delle priorità nella scienza è un processo più o meno democratico. Se la gente ha smesso di essere interessata a queste questioni di fisica e di esplorazione spaziale ed è molto più interessata a il nuovo farmaco per il tumore, anche se poi ci sarebbe tutta un'altra parentesi da riaprire su tutti i problemi della ricerca biomedica, il motivo è che, non lo so, la cultura è completamente cambiata e siamo più fissati su queste applicazioni biomediche, che quando c'era la corsa allo spazio, cioè, voglio dire, avevamo appena appena scoperto la struttura del DNA, ragazzi.
Sì, non era ancora nemmeno iniziato.
Voi siete obsoleti, è quello il problema. E non...
Beh, Per me la vera domanda a questo punto sarebbe se possiamo artificialmente creare con qualcos'altro l'incentivo per questo tipo di ricerca senza la guerra. Quindi se c'è qualcos'altro a livello umano che può motivare i governi a spendere cifre enormi per scienza e ricerca, che non è la paura di essere sterminati. Cioè c'è qualcos'altro a livello umano.
Guarda, che io sappia, i grossi tre driver sono guerra, soldi e sesso. Quindi, se riusciamo a trovare
C'è anche il fattore di grandi opere per motivi divini, eccetera, come le piramidi per il tizio che dice che insomma lui è il dio del giorno e quindi o della notte, insomma. Però credo che quello sia già molto passato ormai di moda.
Ragioniamoci su. Io punterei sul sesso.
Beh, sì, ma aveva provato a fare Pornhub un progetto per fare sesso nello spazio e non è riuscita a racimolare abbastanza soldi. Purtroppo, perché mi sarebbe piaciuto vedere poi il TG1 aprire con la spiegazione di l'esperimento avvenuto e le dure condizioni in cui è avvenuto, però tanto poi Ale edita tutto.
No, ma
No,
questo lo lascio
però
dentro.
forse i soldi, cioè per esempio se succede che hai l'apertura dell'esplorazione spaziale per imprese che possono andare a prendere minerali da vendere sulla Terra, o in quel caso potresti avere una spinta maggiore per fare ricerca, quindi magari così come è successo con altri campi, potrebbe succedere anche magari in biologia, Ale, cioè se... Aziende, è già successo. Siamo sempre indietro noi dello spazio.
Al di là delle battute su voi che rosicate perché lo spazio è indietro e tutto quanto, la ragione per cui questo è il secolo del biotech è che ci sono stati un sacco di venture capitalist, cioè gente che investe a fondo perduto con l'idea che avrà un ritorno galattico 10 anni dopo, si sono buttati tutti sul biotech e ha ragione. C'è un motivo per cui Big Pharma adesso è big, cioè c'è un giro d'affari che è totalmente imparagonabile a quello che puoi tirare fuori da un telescopio spaziale, per dire. Per cui sicuramente devi legarlo in qualche modo al resto dell'economia, se vuoi andare a buttare sui soldi. A me piacerebbe che finissimo come, non come The Expanse, ma a minare gli asteroidi, la fascia di asteroidi, ma come Star Trek. Abbiamo superato queste becere preoccupazioni dei soldi e invece di investire nel mercato, investiamo in noi stessi, ma è un po' complicato arrivare a quel punto lì.
Dopo questo momento utopico, idealista.
È un buon momento per tirare le fila di questo episodio che è partito bene, ha avuto una depressione allucinante nel mezzo, però almeno abbiamo chiuso su una nota di speranza, abbiamo parlato di un sacco di cose, da Chandrasekhar ai Nobel e come le scoperte, se i Nobel sono obsoleti e come le scoperte adesso si fanno in grandi gruppi, come abbiamo cambiato la nostra visione del futuro e della fantascienza e come forse le tecniche potrebbero aprire nuovi scenari, ma soprattutto ci vogliono soldi, 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 dollars, dollar, dollar. Se fossi un rapper, e come la scienza ha perso l'abitudine di usare proprio per queste questioni dei soldi, e abbiamo più bisogno di una cultura che premi il fallimento. Io questo episodio lo titolerei Il fallimento dell'astrofisica, visto che sono le due cose di cui abbiamo parlato di
Niente
più.
di personale,
Niente di personale, però sono aperto anche a altre opzioni.
vedremo, vedremo cosa passerà.
Voi lo sapete già, noi non lo sappiamo, magari adesso ci scanniamo nel background. Io vi ringrazio tutti per averci seguito. Lasciateci un commento o sulla pagina su Facebook, Ragù di Scienza, o direttamente su Prosopopea dove finisce il blog. Se ci sentite su iTunes, sono molto utili per avere visibilità le recensioni proprio su iTunes. Tra l'altro vi ringrazio perché quando abbiamo debuttato il nostro primo giorno, siamo debuttati 25 24esimi nella classifica dei podcast più ascoltati in Italia su iTunes, quindi molte grazie. Adrian, dove ti troviamo?
Qui. mi trovate su Link for Universe su YouTube e mi trovate su Instagram cercando Adrian Fartade.
Mentre la nostra cara Elisa...
Eccomi qua, mi potete trovare su Asi News, saltuariamente anche Media Enough, perché continuo a collaborare un pochino anche con loro, oppure sui social con nome e cognome.
Io vi ringrazio di nuovo per averci ascoltato e ci vediamo venerdì prossimo. Ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao ciao!
Ciao!